Ed eccomi qua, carissimi ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto e siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Oggi, per l'esattezza, iniziamo con la storia di questo piccolo libro del Cantico dei Cantici. Dopo averlo visto ieri nell'insieme, passiamo ora a considerare i vari capitoli. L'osservazione più importante da fare durante lo studio di questo libro è la sua applicazione che possiamo fare alla nostra vita. In questa meditazione, infatti, vedremo una bellissima relazione d'amore tra il credente e il suo Signore Gesù Cristo. Leggiamo il primo verso, il Cantico dei Cantici di Salomone. Suppongo che qualcuno possa paragonare questo libro a un pezzo di musica folk o addirittura a un'opera. Questi cantici sono stati messi insieme per darci una storia stupenda. È un modo che Dio usa per parlare al suo popolo. Non è una soap opera e neanche una commedia spinta con una trama sciocca, invece una bellissima canzone sull'amore coniugale. In questo primo cantico, ce ne sono cinque, vediamo insieme lo sposo e la sposa in una relazione stupenda. Ecco cosa leggiamo nel secondo versetto. Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue carezze sono migliori del vino. In questo versetto vediamo un'affezione pura, serena, ardente, che ispira questa notevole effusione d'amore. È come lo slancio di un affetto semplice e pur pieno di calore tra i parenti più prossimi quando si incontrano dopo una lunga assenza. Il cuore è così ricolmo dell'oggetto dell'amore che tutto il resto è interamente perduto di vista, forme, cerimonie, circostanze. Il bacio a quei tempi era la promessa di un segno di pace. E il nostro Salomone significa pace. Egli era il principe della pace e governava Gerusalemme, la città della pace. La ragazza il cui nome è la Sulamita è figlia della pace. Il bacio è anche un segno di amicizia molto intima, in questo caso ci parla della intimità, della relazione fra Gesù e la sua Chiesa. Ci rivela inoltre l'esistenza di una vera, personale relazione con il Signore Gesù, il quale ci comunica il suo messaggio personale attraverso la parola di Dio. Ecco perché c'è il bisogno di tornare allo studio della parola di Dio. Oggi, più che imparare il meccanismo della Bibbia e come memorizzare dei versetti, è necessaria una sincera relazione con Lui, così che possa parlare al nostro cuore attraverso la sua parola. Mi baci egli dei baci della sua bocca. Nella redenzione, il Signore Gesù non ci dà soltanto salvezza, ma ci dà anche la libertà. Leggiamo questo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Di che libertà sta parlando qui? È la libertà di andare personalmente a Lui e dirgli «Ti do il mio corpo come sacrificio vivente», come è scritto in Romani 12, nel primo versetto. È la libertà di impegnarci nel continuare ad avere una relazione personale con Cristo, il nostro Salvatore. Tu sei questo tipo di figlio per Dio? Sei ancora un'anima trepidante che non osa afferrare la sua grazia? Se ancora non sei un suo figlio, egli vuole che tu ti appropri della grazia personalmente. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, ci è detto che egli è ricco in misericordia e ricco in grazia, e vuole condividere con noi le ricchezze della sua gloria. Non so cosa ne pensi tu di questo, ma io so di aver bisogno della sua misericordia, della sua grazia. Il suo invito è, venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Matteo 11, versetto 28. Questo è un vero riposo. Non è come quel riposo del giorno festivo. È un riposo per tutti i giorni della settimana, e ci si riposa sulla redenzione da lui compiuta. Poi dice ancora con grande bontà, prendete su di voi il mio giogo, e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Dipendere da Lui è una sensazione meravigliosa, una sensazione stupenda. È Lui che porta tutto il peso per te. Oltre al bacio, ci viene fatto conoscere anche il suo amore, poiché le tue carezze sono migliori del vino. L'amore di Gesù è veramente dolce, è migliore del vino. Qui ci è parlato di ciò che produce una grande gioia. Paolo scrisse in Efesini 5, al versetto 18, di essere ripieni dello Spirito Santo, in modo che possiamo sperimentare la commozione, l'eccitazione, l'entusiasmo di appartenere a Cristo e di avere un intimo rapporto personale con Lui. Amica, amico, permetti allo Spirito di Dio di entrare nella tua vita, e allora Egli spanderà dappertutto nel tuo cuore l'amore di Dio. È per questo che abbiamo bisogno di essere sempre ripieni dello Spirito di Dio. Leggiamo ora il terzo versetto di questo meraviglioso cantico d'amore. I tuoi profumi hanno un odore soave, Il tuo nome è un profumo che si spande, perciò ti amano le fanciulle. Quando Gesù iniziò la sua vita sulla terra, gli fu portato in dono della mirra perché ci fosse profumo vicino al suo corpo. Durante la sua intera vita, sulla terra, dalla sua nascita alla sua morte, c'è stato un odore soave che egli ha sempre sparso ovunque andasse, così come quando al termine della sua vita Maria lo unse con un profumo di gran prezzo. In quella circostanza, in Giovanni 12, al versetto 3, c'è detto che la casa fu ripiena del profumo, ed è così che si è rivelato il suo nome, come il profumo che si spande. In Atti 4, al versetto 12, c'è detto che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale possiamo essere salvati. Solo il nome di Gesù. Che profumo meraviglioso è il suo amore. Egli morì sulla croce per pagare tutti i nostri peccati, e questo profumo si è sparso e si può sentire fino ai nostri giorni. Il versetto 4, che ora vado a leggervi, ci parla della sua forza attrattiva. Attirami a te, noi ti correremo dietro. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti. Noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te. Noi celebreremo le tue carezze più del vino. Ha ragione, sei amato. Questo è uno dei più bei brani della scrittura. È l'espressione dell'amore per Gesù. È il desiderio di avere una stretta amicizia con lui. Ma c'è anche la consapevolezza di non poter riuscire ad arrivare a tale punto. Non possiamo raggiungerlo perché è troppo alto per noi. Ed è a questo punto che noi gli diciamo: attirami a te. Ed egli l'ha fatto, scendendo verso di noi. Cosa significa per te il nome di Gesù? Se sei cosciente di non avere mai avuto questo stretto rapporto con lui, allora ascolta cosa sta dicendo questa sposa e di come lei: attirami a te. Anche se sei già un figlio di Dio, puoi dire ugualmente: attirami a te. Lasciati prendere da lui, che ti solleverà fin dove tu non potrai mai arrivare da solo. Riconoscilo dunque come il tuo Salvatore, ed egli ti leverà in alto, a godere delle gioie del cielo. Gesù disse queste parole in Giovanni 6, al versetto 44. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Il Signore Gesù disse ancora ai suoi in Giovanni 15, versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Io sono venuto a cercarvi. Non siamo stati noi a cercare Dio, ma è Lui che ha cercato noi, e anche oggi sta ancora cercando. Noi dobbiamo solo dire: Signore, attirami a te. Quando lo invochiamo dicendo: attirami a te, e io ti correrò dietro, egli risponde: il re mi ha condotta nei suoi appartamenti. Gli appartamenti qui menzionati sono l'intimità, il segreto della sua presenza, la sua tenda, come luogo santissimo nel santuario. È il posto segreto, lontano dagli sguardi della folla. È quel posto, nella fenditura della roccia, dove un giorno pose Mosè per fargli vedere la sua gloria che passava. Questo è il posto che egli ha preparato per noi, dove ci copre con la sua mano, ed è intima comunione con noi. Questo è simile all'invito di Gesù che ci rivolge in Apocalisse 3, al versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Che grande privilegio, pensate, avere la sua amicizia. Possiamo esclamare come Isaia quando vide il trono di Dio. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Capitolo 6, versetto 5. Ma il re mi ha condotta nei suoi appartamenti. È lui che ha provveduto a una redenzione, lui che ha preso il carbone dall'altare e ha toccato le nostre labbra purificandole. È lui che ha fatto il grande sacrificio. Noi gioiremo e ci rallegreremo a motivo di te. Noi abbiamo bisogno di più gioia nelle nostre chiese, nella nostra vita. A questo proposito Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 10, «Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Ancora lo stesso apostolo, l'apostolo Giovanni, scrisse nella sua prima lettera: «Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa». Il Signore vuole che noi viviamo una vita piena, gioiosa. Smettiamola quindi di giocare a fare i cristiani. Il punto centrale del cristianesimo è: Cristo è vicino a te oggi? In questo momento, probabilmente ci sono moltissime persone in questo paese che si trovano sedute in qualche posto e che cercano di soffocare la loro solitudine nell'alcol o con la droga. Anch'io, se fossi nella loro situazione, andrei là. Queste persone, fra queste forse ci sei anche tu, hanno bisogno di qualcosa per affrontare la vita. Molti uomini pensano che hanno proprio bisogno di quel drink per affrontare una serata solitaria, di un po' di droga per potersi divertire. Essi pensano che la vita è troppo complicata per loro. Ma ascolta, se ti trovi in questa situazione, sappi che Dio ti ama. L'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è dato quando, riconoscendoci perduti, dei peccatori perduti, ci pentiamo, crediamo che Cristo è morto sulla croce per noi. Egli desidera manifestare il suo amore per te. Questo è molto meglio che andare in un bar o in una discoteca e affogare i dispiaceri in un bicchiere di alcol. Ascolta cosa ci è detto in Efesini 5, nei versetti 18 e 19. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Cantando con il vostro cuore al Signore. Sarebbe bello sentire cantare una lode al Signore da tutti voi. Ogni giorno abbiamo motivo di lodare il Signore. Il cantico che stiamo considerando ci dice: noi gioiremo e ci rallegreremo a motivo di te. Noi celebreremo le tue carezze più del vino. Questo è quanto fanno i giusti. Ma chi sono questi giusti? Sono quelli che gli appartengono, quelli che gli hanno detto: attirami a te. Sono coloro che egli ha rialzato, che devono correre la corsa della vita, guardando a Gesù, l'autore della loro fede. Sì, amici, la vita cristiana è un cammino nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo e ci ha amati tanto da dare se stesso per noi. Ora egli ci dice: io desidero il tuo amore. Questa è la conclusione. Se tu non lo ami, allora non continuare a scherzare. Sii onesto e ravvediti, perché non sai se domani potrai ancora avere quest'amore. Nei versetti 5 e 6 incontriamo una schiava abbronzata. Leggiamoli. Sono scura ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salomone. Non guardate se sono scura, è il sole che mi ha abbronzata. I figli di mia madre si sono adirati contro di me, mi hanno fatta guardiana delle vigne, ma io la mia vigna non l'ho custodita. Le tende di Kedar, che sono qui menzionate, erano ricavate dalla... dalle pelli di pecore e di capre nere, e ancora oggi si possono vedere molti di questi nomadi che hanno delle tende nere. Quando la sposa dice che è scura, non si sta riferendo alla sua razza. Ella è una ragazza giudea dell'area di Shunem, ed ella stessa spiega del perché ha questo colore. La sua era una famiglia di contadini che lavoravano nella vigna di proprietà di Salomone, ed ella era scura perché abbronzata dal sole. Infatti dice: sono scura perché il sole mi ha abbronzata. È scura, ma è bellissima. Oggi sentiamo dire: nero è bello. E certamente lo è, ma il nero è bello quando il cuore è a posto con il Signore. Non è il colore della pelle ad essere importante, ma quello del cuore. Molte persone pensano di poter andare dinanzi alla luce della santità di Dio senza coprirsi. Ma io vi dico che nessuno può andare dinanzi alla presenza di Dio senza essere coperto dalla giustizia di Cristo. Egli è la nostra protezione. Noi oggi abbiamo bisogno di essere rivestiti dalla giustizia di Cristo per poterci presentare dinanzi a Lui, dinanzi a Dio. Torniamo alla nostra ragazza abbronzata dal sole. Lavorava fuori perché i figli di sua madre si erano arrabbiati con lei e le avevano detto di accudire alla vigna. Ma ella dice anche: ma la mia propria vigna non l'ho accudita. Questo è il ritratto che lei si è fatta di sé. Aveva qualcosa di bello, ma non si elogiava poiché non aveva potuto prendersi cura di se stessa. Non aveva avuto tempo di andare al salone di bellezza, di farsi la piega, le unghie, la pulizia del viso. Non aveva potuto fare nulla per accrescere la sua bellezza. Le era stato negato perché costretta a lavorare duramente. Tutto ciò ci insegna che il genere umano non è bello dinanzi alla presenza di Dio. Talvolta pensiamo che Dio sia interessato a noi perché siamo carini, amabili, ma in realtà siamo brutti e scuri, così anche se non siamo attraenti. Egli ci dice che ci farà divenire una sposa bellissima. Questo è il quadro che ci dà Efesini 5, versetti dal 25 al 27, dove ci è parlato come esempio dell'amore dei mariti verso le loro mogli e dell'amore di Cristo per la Chiesa. Leggiamo questi versetti. Mariti, Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga, o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Vedete, Cristo ci porta nel suo salone di bellezza. Egli ci trasforma nella sua sposa, senza macchia, né ruga, santa e irreprensibile. Ora la storia si sposta da un'altra parte, e la Sulamita parla al pastore che ha appena incontrato. Leggiamo quindi il versetto 7. «O tu che il mio cuore ama, dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge e dove lo fai riposare sul mezzogiorno. Infatti, perché sarei io come una donna sperduta presso le greggi dei tuoi compagni?» Come abbiamo detto nella introduzione, doveva certamente essere un pastore insolito perché non aveva pecore che lo seguivano. Così, ella fece una domanda riguardo alle sue pecore. Il pastore sembra in un primo momento essere evasivo, ma guardando più in profondità vedremo qualcosa di veramente prezioso. Il Signore Gesù disse queste parole in Giovanni 10, nei versetti dal 14 al 16. «Io sono il buon pastore, e conosco le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore, che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore». Anche noi siamo tentati di fare delle domande, come la ragazza Sulamita, riguardo per esempio alle altre pecore, per sapere chi sono e cosa fanno. Sono forse perduti? Ma invece di voler conoscere la posizione degli altri dinanzi a Cristo, abbiamo bisogno di assicurarci di essere noi stessi delle sue pecore, per la fede in Lui. Questa dovrebbe essere la nostra principale preoccupazione. Nel versetto 8, che ora vi leggo, il pastore risponde alla domanda della Sulamita. «Se non lo sai, o la più bella delle donne, esci e segui le tracce delle pecore e fa pascolare i tuoi capretti presso le tende dei pastori». Questa potrebbe essere la risposta del Signore Gesù a noi. «Pasci i tuoi agnellini». I piccoli agnellini hanno bisogno di essere nutriti e noi rientriamo in questa classifica. Troviamo scritto così dall'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Prima Pietro 2, versetto 2. «Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Pasci i tuoi agnellini presso le tende dei pastori». È qui che i credenti hanno bisogno di nutrirsi, poiché è il luogo dove di solito l'erba è più ricca e verde. Certamente quest'erba è la figura della parola di Dio, di cui dobbiamo nutrirci quotidianamente. Poi possiamo dare la parola anche agli altri. La Chiesa, la sposa di Cristo, che verrà presentata a Lui in futuro, deve conoscere la sua parola oggi, non domani. Non possiamo aspettare a muoverci quando siamo certi di sapere tutto di Dio e non avere alcun dubbio su niente. Un buon consiglio è non lasciare che le cose che non conosci ostacolino quelle che invece conosci bene. Sai che Cristo è morto per i tuoi peccati? Lo sai che devi avere fede in Lui? Puoi tu dire con fermezza queste parole che si trovano in 2 Timoteo 1, al versetto 12. «È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno». Paolo, l'apostolo, disse queste parole, ma non ho mai trovato che avesse detto di conoscere tutto della dottrina di Dio. Perciò non lasciamo che le cose che non conosciamo ostacolino ciò che invece conosciamo. E con queste riflessioni attorno al libro del Cantico dei Cantici, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.